Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina, una rubrica realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia è affidata a Serena Dessi, per la parte tecnica Roberto Bellino. Oggi ci occupiamo delle malattie cardiovascolari in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che sarà celebrata domenica prossima, e nello spazio punto di vista parleremo delle proprietà salutari del mirtillo. Ogni anno, l'ultima domenica di settembre, si celebra la Giornata Mondiale del Cuore. Lo scopo è evidenziare la salute in campo cardiologico e promuovere l'attività fisica e una buona alimentazione che possano aiutare il nostro cuore. Ne parliamo con il professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia presso l'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professor Crea, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Dunque, come stanno gli italiani per quanto riguarda il cuore? Sono molto soggetti a malattie cardiovascolari?
Beh, guardi, gli italiani nell'Europa meridionale in genere, la prevalenza di malattia coronarica, di malattie cardiache è più bassa che nel nord Europa. Nonostante questo vantaggio, comunque rimane la prima causa di morte e di ricoveri anche nel nostro paese.
Morte attraverso quale tipo di patologia? Quali sono le patologie del cuore più comuni?
La patologia più frequente è di gran lunga la malattia coronarica, che è responsabile di infarto e di morte improvvisa. E questa certamente è la causa più frequente di morte improvvisa in Italia, un po' come in tutto il mondo occidentale.
Durante il Rome Cardiology Forum, che ha avuto luogo la settimana scorsa, proprio al Gemelli, si è parlato, fra i tanti temi, del ruolo della proteina C reattiva. Che cos'è? Cosa significa?
Negli ultimi 10 anni abbiamo imparato una cosa nuova, che nella formazione delle placche aterosclerotiche, che sono quelle che ostruiscono le coronarie e danno poi problemi cardiaci più importanti, è importante in questo sviluppo il ruolo delle cellule infiammatorie, quelle che misuriamo a un banale esame del sangue, e la proteina C reattiva è un indice di attività di queste cellule infiammatorie, e abbiamo visto che più sono alti i valori di proteina C reattiva, più è alto il rischio di andare incontro alla malattia coronarica. Questa informazione è ben acquisita, però è ancora in una fase, diciamo, in cui interessa gli esperti, non i medici né il grosso pubblico. È un'informazione che ci aiuta a capire come si sviluppa questa malattia, ma non abbiamo ancora dati che ci consentono di utilizzare la proteina C reattiva nella gestione quotidiana dei pazienti con problemi cardiaci.
Professore, a proposito proprio della proteina C reattiva, se noi facciamo delle analisi del sangue, possiamo magari vedere che c'è la proteina C reattiva più, per esempio. Come si fa a capire che questa sia collegata ad infezioni, non so, alla gola, in altre parti del corpo, e invece quando è legato a problemi con il cuore?
La domanda è giustissima, è proprio perché la proteina C reattiva è un indice di infiammazione che può essere causato da tantissime cause diverse. Questo è un limite alla sua utilizzazione nella pratica clinica, per cui è ancora una materia per esperti. L'utilizzazione della proteina C reattiva ci sta aiutando a capire molto di questa malattia, dati informazioni che prima non avevamo, ci sta aiutando a capire cosa determina l'infarto e ci sta dando anche delle indicazioni terapeutiche. Però ecco, vorrei chiarire che la misurazione della proteina C reattiva è ancora un qualcosa che riguarda gli esperti, ma non è utilizzabile ancora sul piano clinico. Forse lo sarà, ma certamente non ancora.
Il legame fra malattie cardiache, colesterolo oppure diabete?
Questi sono certamente gli stimoli aterogeni più importanti. gli stimoli, cioè le cause di infarto e di malattia coronarica. Le cause più importanti di infarto e malattia coronarica sono appunto un aumento dei valori di colesterolo nel sangue, il diabete, un aumento dei valori di pressione arteriosa, cioè l'ipertensione, e ovviamente il fumo.
Anche l'alimentazione?
E poi ce ne sono altri che incidono in maniera importante, e l'alimentazione incide in pario modo, perché l'alimentazione che porta al sovrappeso e all'obesità incide attraverso vari meccanismi. Intanto chi è in sovrappeso o è obeso ha più probabilità, una probabilità molto più alta di diventare diabetico, ha maggiore probabilità anche di diventare iperteso, quindi il sovrappeso incide sul rischio di malattia coronarica attraverso anche l'ipertensione e l'aumento della glicemia. E poi c'è un effetto negativo diretto, perché il grasso addominale, quello che sta dentro la pancia in particolare, produce delle sostanze, delle proteine che danneggiano la parete delle arterie e predispongono quindi alla formazione di queste placche aterosclerotiche, come le chiamiamo in gergo. È un po' come il fumo: sappiamo che il fumo causa infarto perché quando fumiamo noi aspiriamo dalla sigaretta delle sostanze tossiche che danneggiano le arterie. Col grasso è esattamente la stessa cosa: il grasso produce delle sostanze che danneggiano le arterie. Quindi il danno da fumo ci deriva dall'esterno, il danno da sovrappeso ci deriva dall'interno, proprio dalla nostra pancia.
Professore, sembra che i bambini obesi siano in aumento?
Assolutamente sì, questa è una tendenza devastante, in particolare nei paesi in via di sviluppo e in Cina fino a qualche anno fa non esistevano, erano pochissimi i bambini obesi, adesso sono di comune osservazione. Però purtroppo questa tendenza è presente anche in Italia, e purtroppo sappiamo che le premesse per sviluppare poi la malattia coronarica iniziano proprio in età pediatrica, in questa fase che è estremamente importante che genitori e scuola e anche mass media ovviamente agiscano in sinergia per evitare che in questa fase si prendano delle abitudini scorrette dal punto di vista alimentare.
Le merendine, per una professore, parliamo anche delle merendine belle che fate, che non fanno bene.
Abbiamo le merendine, abbiamo una pubblicità televisiva devastante, non c'è veramente, c'è veramente poca attenzione al fatto che la partita comincia a giocarsi in quest'età, e fra l'altro l'età più importante da questo punto di vista va proprio, secondo gli psicologi dell'età evolutiva, dai 6 ai 10 anni. È in questo range di età, in questo periodo, che il bambino è più suscettibile agli stimoli esterni. Quindi se diamo degli stimoli buoni, questi poi rimangono. Purtroppo se diamo stimoli cattivi, anche questi sono destinati a rimanere.
Quando si è solo sovrappeso e quando si comincia ad essere obesi?
Guardi, queste sono definizioni. Si parla di sovrappeso quando il peso eccede quello ideale di più del 10%, e di obesità quando l'eccesso è di più del 20%.
Cioè, se si pesa normalmente 50 kg, nel momento in cui poi si va a pesare 55, significa che già si è sovrappeso?
Sì, esatto. Però vorrei precisare che noi in biologia e in medicina ovviamente per comodità fissiamo dei limiti. Però dal punto di vista biologico è un continuum, cioè ma più aumenta il peso più aumenta il rischio, anche se questi numeri così arbitrari aiutano a calibrare il problema, ma bisogna tenere presente che il rapporto fra sovrappeso e rischio di infarto è un rapporto continuo, quindi più aumenta il peso più aumenta il rischio di infarto. Di recente è anche emerso un dato abbastanza interessante, cioè che ancora meglio del peso correla col rischio di infarto la circonferenza addominale.
Cioè quello è il punto di riferimento?
Quello è il punto di riferimento, sempre essere un predittore ancora più preciso di rischio che non lo stesso peso, cioè è proprio quando le due cose ovviamente in gran parte vanno insieme, però è proprio quando il grasso si accumula nella pancia che diventa pericoloso. Il grasso all'interno della pancia, quello, il killer, quello che produce quelle sostanze nocive di cui parlavo prima.
E quanti centimetri deve avere un uomo e oppure una donna?
Beh, anche qui abbiamo dei numeri che sono utili a orientarsi. Per le donne il limite è di 88 centimetri e per gli uomini di 102 centimetri. Ma anche qui...
Prendo appunti, professore.
Anche qui però conviene tenersi al ribasso. Un altro dato, se vogliamo approfondire questo aspetto, è che invece la misurazione della circonferenza a livello dei fianchi, perché questa misurazione a cui ho fatto riferimento è a livello della vita, a livello dell'ombelico, tanto per intenderci.
Sì.
Se invece si va più giù e si misurano i fianchi, qui è interessante notare che il rapporto è invece inverso, più grandi sono i fianchi, più basso è il rischio. Non so se questa alle signore fa piacere o meno, però ecco, però è un dato, almeno questo è un dato incoraggiante che è emerso.
Da prendere in considerazione.
Da prendere in considerazione.
Professore, quindi, l'attività fisica. Cioè, molte persone che fanno questo full immersion dello sport durante il weekend e poi tutta la settimana non fanno nulla.
Eh no, questo è sbagliato. L'attività fisica funziona se è fatto con regolarità, idealmente 5 volte alla settimana, ma almeno 3 volte alla settimana. L'attività fisica, vede, ha un solo problema, che purtroppo è gratis, perché noi siamo disposti a pagare cifre da capogiro per la salute, ma quello che è gratis non lo consideriamo. E qui è un grave errore, perché l'attività fisica è veramente una medicina. E le spiego perché. Quando è un meccanismo molto semplice, ma anche molto raffinato, la natura spesso è molto raffinata. Quando facciamo attività fisica è intuitivo che la velocità del sangue nelle arterie è maggiore, il cuore pompa di più, quindi il sangue scorre più velocemente nelle arterie. E le cellule delle arterie sentono questo aumento di velocità e rispondono sintetizzando delle proteine, delle sostanze protettive. Quindi questo protegge la parete arteriosa, è lo stesso risultato che abbiamo dando alcuni farmaci. In questo caso però il costo è zero e ovviamente non ci sono effetti collaterali.
Quindi sport o comunque attività fisica in modo leggero ma continuativo?
In modo leggero e regolare.
Passiamo all'ipertensione. Molta gente usa dei farmaci per tenere a bada questo problema, ma c'è un'alimentazione speciale per ovviare anche in questo caso ai farmaci, così come per l'attività fisica?
Anche in questo caso, come dicevo prima, il peso è importante, perché un aumento del peso predispone anche a un aumento dei valori di pressione. Dal punto di vista qualitativo, il sale è certamente l'elemento da evitare in chi ha rischio di ipertensione o in chi è iperteso. Non tutti i soggetti sono ugualmente suscettibili al danno da sale, però siccome poi è difficile individuare chi lo è da chi non lo è buona regola per tutti evitare cibi salati.
Torniamo un attimo al colesterolo. Sono validi questi yogurt, diciamo, che sono in vendita e che dicono che abbassano il livello di colesterolo?
No comment, non vorrei rischiare.
Ok, passiamo alla prossima domanda.
Credo di aver detto tutto.
Qual è il ruolo delle cellule staminali, professore, per le malattie del cuore?
È una traiettoria estremamente interessante. Qui non siamo, anche qui ancora non siamo nella fase dell'utilizzazione clinica rutinaria, perché occorre fare ancora altri studi e approfondire le nostre conoscenze in materia. Però certamente è una traiettoria che finora ha dato molte soddisfazioni e credo che siamo vicini all'utilizzazione clinica. Spero entro pochi anni anche questo strumento. Spero che entro pochi anni anche questo strumento potrà rientrare nel nostro armamentario, che peraltro è già nutrito. Cioè, quello che è importante tener presente è che non c'è il miracolo, non c'è la panacea. Le cellule staminali, se continuano a dare segnali incoraggianti, come sono stati dati in questi studi iniziali, in questi ultimi anni, ecco, hanno una buona probabilità di aggiungersi a tutte le cose buone di cui già disponiamo, che non sono poche.
Professor Crea, soffrire di malattie del cuore è ereditario?
Secondo
o comunque
uno studio,
c'è una predisposizione,
sì,
diciamo?
Sì, guardi, secondo uno studio recente pubblicato sul Lancet, il 90% degli infarti si spiega con stimoli ambientali dannosi, quindi in particolare quello che dicevamo, l'ipertensione, il colesterolo alto, diabete, fumo, eccetera. Quindi gran parte dipende dall'ambiente, però non c'è dubbio che almeno un 10% degli infarti è influenzato fortemente da fattori genetici. Questo soprattutto riguarda gli infarti precoci, gli infarti che nell'uomo si verificano prima dei 55 anni e nelle donne prima dei 65 anni. Quando c'è un infarto precoce, soprattutto in soggetti che hanno un basso livello di fattori di rischio, e allora in questo caso la predisposizione genetica, una forte suscettibilità delle coronarie ad avere un danno è spiegata da motivi genetici, anche se questi motivi genetici sono complessi, sono tutt'altro che chiari e necessitano di ulteriori studi. Però in questo gruppo di persone con infarto giovanile, con infarto precoce e senza importanti fattori di rischio, ecco, da qualche parte c'è qualche gene che non funziona bene.
Quindi, parlando della situazione ambientale, vuol dire che ci sono dei mestieri o delle professioni che possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari?
Guardi, non tanto mestieri o professioni, è quel complesso di stimoli dannosi di cui stiamo parlando,
quindi l'ambiente,
di cui abbiamo parlato
appunto
Anche prima. Sì, diciamo che alcuni fattori di rischio veramente si possono correggere esclusivamente adeguando lo stile di vita. Per esempio, non ingrassare è un qualcosa che deriva fondamentalmente dallo stile di vita. Fare attività fisica e non fumare, anche quello dipende molto dalla nostra volontà. Anche la dieta aiuta, una dieta ricca di frutta e verdure riduce il rischio di infarto, e anche l'uso moderato di bevande alcoliche riduce il rischio di infarto. Quindi queste sono tutte cose che possiamo risolvere veramente con lo stile di vita, adeguando e modificando se necessario lo stile di vita. Poi ci sono invece dei fattori di rischio che è difficile contrastare solo con lo stile di vita, e qui appunto servono i farmaci, e questo in particolare quando è presente ipertensione, nonostante quella correzione della dieta di cui si parlava prima, e quando sono presenti valori elevati di colesterolo. In questi due casi in particolare di solito lo stile di vita è certamente la prima cosa da mettere in atto, da modificare in maniera positiva, però quando sono presenti questi due fattori di rischio molto spesso bisogna far ricorso ai farmaci.
E questi sono i consigli del professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Buon lavoro.
A presto.
Siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Sembra che il mirtillo palustre contenga delle sostanze che possono neutralizzare gli effetti negativi dell'escherichia coli, che è responsabile, fra le altre, di malattie come la gastroenterite, infezioni renali e alle vie urinarie. Ascoltiamo cosa ne pensa il professor Giovanni Fadda, direttore dell'Istituto di Microbiologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia della Cattolica e presidente della Società Italiana di Microbiologia.
A proposito delle proprietà antimicrobiche del mirtillo, si conferma come moltissime piante, fra queste anche il mirtillo, contengono degli principi attivi al loro interno che hanno evidentemente un'azione che agisce contro microrganismi di vario tipo, possono essere batteri, funghi e virus. Nello specifico per il mirtillo è dimostrato che questa pianta possiede delle sostanze come delle proantocianidine oppure dei fenoli che possono in qualche modo esplicare un'attività antibatterica. Nella fattispecie agiscono molto bene contro le Escherichia coli, che è l'agente etiologico delle più comuni cistiti. Il meccanismo d'azione con cui queste sostanze all'interno del mirtillo esplicano la loro funzione è impediscono al batterio di legarsi alle cellule epiteliali della vescica, cioè esplicano un'azione antiadesiva. Inoltre possono in qualche modo inibire alcune sintesi all'interno del batterio e dare quindi un'attività antibatterica. Altri sul mirtillo, anche studi fatti recentemente da italiani, hanno dimostrato che può agire contro l'Helicobacter pylori, che è l'agente eziologico dell'ulcera. Per cui gli studi che vanno avanti su questo argomento sono molto importanti, perché i comuni antibiotici ormai stanno perdendo la loro attività, in quanto i microrganismi hanno formato delle attività antibiotico. Quindi avere gli altri farmaci di origine vegetale che possono un domani, che vengono messe in evidenza queste proprietà e che sia stata applicata tutta la metodologia per farli diventare dei farmaci, rappresenta per la salute umana un vantaggio.
E questo era il punto di vista del professor Giovanni Fadda sulle proprietà benefiche del mirtillo palustre. Effetti collaterali termina qui. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org cliccando sull'icona Effetti collaterali. Da parte di Eliana Storri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.